Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti e bentrovati nel nostro appuntamento in questa mattinata di mercoledì con, come sempre, con di tutto un po'. Siamo alla 64esima trasmissione di questa nuova edizione. Ricordo che se volete proporci quesiti o ospiti potete farlo indirizzando la vostra mail a info@radiotodino.it. Come sempre, tra non molto avremo per i soliti 10-15 minuti il sindaco del comune di Gualdo Tadino, al quale sottoporremo domande che tra l'altro anche voi ci avete fatto, e quindi naturalmente le gireremo. Non sono solo, perché come sempre io sono l'ospite, ma il padrone di casa è Carletto Fiorucci. Ancora in questi tempi di pandemia, dove la situazione non è assolutamente normalizzata, nonostante si continui a vaccinare, però siamo ognuno distante da casa sua, dal suo ufficio. Ve lo saluto e chiaramente auguro una buona mattinata, Carletto. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Tu come sai, io mi sono vaccinato, ormai sono passati 12 giorni.
Risultato
così. AstraZeneca, sì. Ancora non ho sintomi gravi, quindi ho avuto dei sintomi i primi due giorni, febbre, brividi, eccetera, eccetera, per tutti i giorni, però poi sono stato meglio. Quindi direi che se procediamo veloci con la vaccinazione forse possiamo venirne fuori. E sto notando che Gualdo, contrariamente a quanto fa l'Italia, anche se lentamente, quanto fa l'Umbria, sta riaumentando i suoi infetti. Speriamo che non si aggravi la situazione. Sì, anche, mi pare ricoverati, mi pare, se non sbaglio.
Sì, poi sentiremo anche il sindaco. Sì, c'è questo dato proprio di ieri, l'altro ieri, che fa salire i positivi, e questo non è un buon segnale. Non dipende chiaramente dalle misure della riapertura, perché chiaramente in due giorni non è che ci si può infettare. Sicuramente, non so, 10 giorni fa, credo. No?
In parte può dipendere dalla imbecillità delle persone, certo. Naturalmente.
Chiaro, però dico, siccome lunedì è stato riaperto,
speriamo non siano quelli paventati da alcuni epidemiologi, cioè che torni a salire di nuovo prepotentemente la curva dell'infezione. Speriamo di no. Tutto dipende dal comportamento delle persone.
Quello sicuramente. E poi ci sono queste variabili che ogni giorno se ne sente una. Ho sentito proprio ieri sera la variabile svizzera.
C'è anche la variabile del tempo che non migliora, purtroppo continua a fare freddo, a piovere, quindi finché non viene il caldo anche il virus è. E il virus ci guazza, perché col caldo si indebolisce, ma con queste temperature, con questo tipo di primavera, purtroppo ci va a nozze anche il virus.
Sicuramente, ecco, hai detto bene.
Anche perché si esce di meno, quindi sta più al chiuso, e quindi è chiaro che quando si sta più al chiuso l'aria, diciamo, non riesce a essere ripulita, e quindi è più rischioso prendere questa infezione.
Ecco, prima dicevo, hai detto bene della vaccinazione, si sta correndo in Umbria, è la seconda regione dove si fanno più vaccinati, speriamo che appunto si continui su questo ritmo, perché c'è bisogno di essere assolutamente vaccinati. Oltre ai medici di famiglia, ricordo, c'è il punto vaccinale, quindi ci sono le persone che vengono chiamate, ancora gli ultra ottantenni che devono essere, si deve completare la loro vaccinazione, e dovrebbe essere, per quanto riguarda l'età, dai 60 ai 70 anni il tempo di vaccinazione.
Adesso toccherà anche a te tra poco.
Tra quindi... esatto, tra molto dovrebbe essere anche il mio turno. Io sono chiaramente contento, così come tutti, non vedo l'ora, come si dice, no? Perché quando sei vaccinato già insomma sei meno preoccupato per certi aspetti.
Dire francamente che ci siamo rotte, come direbbe Spagna, al bolas di questa situazione, ormai è più di un anno che siamo praticamente prigionieri, quindi insomma la situazione sta facendo diventare pesante, la gente ovviamente è stanca, e quindi speriamo che con la bella stagione, se mai arriverà mai la bella stagione, le cose migliorino, anche con il fatto che stanno arrivando finalmente certi quantitativi di vaccini, quindi speriamo che si possa procedere velocemente, arrivare a quei 500.000 e più vaccinati al giorno, come diceva Figliuolo.
Esattamente. Da lunedì i ristoranti sono riaperti per pranzo e per cena, si può cenare, si può pranzare, però soltanto all'aperto. Il tempo non aiuta in questo caso, perché come vedete è nuvolo non soltanto nella nostra bella regione, ma è un po' in tutta Italia, e fra l'altro alcuni ristoratori hanno preferito non aprire in questa situazione, perché come fai a far mangiare le persone alla aperto quando piove? Questo
sì, a parte che già le persone per paura si sposteranno poco e andranno poco nei ristoranti, i primi tempi, almeno i primi tempi, quindi...
Certo, però ti posso dire che lunedì per diciamo anche degli amici, i ristoranti hanno lavorato molto bene, era nuvolo però non pioveva, quindi anche i ristoranti della nostra zona hanno fatto il pieno, ma chiaramente all'aperto basta poco per riempire i tavoli, che non è, diciamo, non è che ci siano spazi come le piazze dove si può mangiare, quindi il lavoro c'è stato, chiaro, limitato appunto a quello, e speriamo che adesso anche il governo sta cercando di regolarsi per quanto riguarda le chiusure delle 22, di allungarlo, perché quando vai a cena alle 22 è un orario che ancora stai mangiando magari il primo.
Tutti quanti si lamentano delle 22, le 23, il problema non è l'orario, il fatto che si è bloccato anche come in altri stati alle 21 o alle 22 è per fare in modo che la gente sia meno invogliata a uscire, cioè per rendere più difficile gli assembramenti, non perché naturalmente si vuole dare un orario al virus, è ovvio, no?
Certo, sicuramente, ecco perché si cerca appunto di calmierare appunto queste uscite per le persone che magari avevano pensato.
La gente se sa che deve tornare entro le 10 esce di meno, no? Esce meno volentieri, no? E quindi c'è meno, diciamo, occasioni di assembramenti e quindi di possibilità di diffondersi del virus, no?
Sicuramente.
Sentiamo il sindaco velocemente, ne parliamo.
D'accordo.
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
Di tutto un po'.
Buongiorno sindaco,
buongiorno. La
situazione meteorologica è quella che è, purtroppo la primavera ancora non è arrivata, c'è stato un giorno di caldo e poi torniamo di nuovo al freddo e questo non agevola, perché non facilita anche il virus a rimanere abbastanza forte ancora. Se invece fosse il caldo le cose migliorerebbero. Siamo male anche dal punto di vista meteorologico, e adesso in questo momento mi pare che gli infetti stiano aumentando e anche i ricoverati. Sindaco, che facciamo? Guardo, va in controtendenza?
Ma no, io penso che siamo ancora sotto i 30, quindi è vero che dobbiamo stare attenti, ma come dire, presumo che no, non dobbiamo preoccuparci più di tanto, ecco, dobbiamo stare attenti, ma non ci abbiamo numeri che ci fanno preoccupare, ecco, questo è un po' il senso.
Beh, però abbiamo fatto una piccola inversione, no, di rotta.
Sì, piccola inversione, ma ripeto, se continuiamo a comportarci bene non ci preoccupo, ecco, questo è il senso.
Ecco sindaco, volevo farti una domanda per quanto riguarda questo problema delle chiusure. Tu sei d'accordo che si debba chiudere alle 10 oppure saresti favorevole ad aprire fino alle 23?
Ma io mi fido della scienza, questa discussione fra le 22 e le 23 la trovo francamente fuori luogo, anche perché se dobbiamo prendere a riferimento quello che è successo negli altri paesi, no? Sentivo ieri sera il professor Galli che diceva che sì, abbiamo riaperto in Inghilterra, ma in Inghilterra abbiamo 15 milioni di vaccinati in più, tanto per dirti, ecco.
No, siamo d'accordo, sì, su questo. Ovviamente l'orario delle 10 è una specie di freno psicologico, no? Per impedire, esatto, alla gente di muoversi, esatto, troppo, quindi, esatto, no, rischiamo quel virus e di nuovo circoli, quindi ci sia. Ma cosa pensi tu, sindaco, che con queste aperture rischiamo veramente di trovarci di nuovo in una situazione difficile? Non era meglio riaprire tra un paio di settimane, quando era più caldo, quando insomma eravamo anche meglio dal punto di vista della curva dell'infezione?
Ma ripeto, queste sono scelte sicuramente politiche, deve fare il governo, ma che rivestono anche un carattere scientifico, quindi se così è stato scelto di fare questa apertura che è stata definita, di fare ragionata, adesso non mi ricordo, sì, no? Sì, ponderata, sì. Evidentemente c'ha una base anche scientifica, quindi dobbiamo fidarci della scienza, ecco.
Vabbè, fidiamoci della scienza, speriamo che di fidarci bene, insomma.
Esatto.
Enrico.
Sì, buongiorno Massimiliano, buongiorno. Sono stati, ecco, a proposito di riaperture, sono stati riaperti anche i ristoranti. Non so se ti è capitato di andare a pranzo o a cena, ecco, come vivono i ristoranti della nostra zona questa riapertura? Sono contenti oppure anche loro sono dubbiosi perché non consente loro di essere, diciamo, lavorare al 100%, perché all'aperto chiaramente non si lavora come a chiuso.
Ma sicuramente sono più in difficoltà, ma la vivono come comunque un'opportunità, ecco. Poi purtroppo da noi il tempo non ci ha aiutato, questo mi pare abbastanza, sì, evidente, però speriamo che arrivi la buona stagione, ecco, così almeno,
certo. Ecco sindaco, pare che non sia un detto ormai desueto, quello dei nostri vecchi che dicevano non ci sono più le mezze stagioni. In effetti non ci sono più veramente le mezze stagioni.
È vero, assolutamente vero, assolutamente vero.
Sindaco, ieri mi sembra, ieri c'è stata una manifestazione in piazza Perugia, proprio per essere di supporto, voi sindaci siete stati di supporto al personale, ai dirigenti delle case di riposo di tutta l'Umbria, anche questa di Gualdo Tadino. Ecco, è stata una rimostranza contro la regione oppure per far sentire, visto che le case di riposo proprio proprio hanno problemi economici, sono stati chiusi le entrate, le nuove entrate non ci possono essere perché gli anziani adesso devono stare in una bolla, quindi non è possibile aumentare il numero, e le rette sono rimaste ferme, già l'avevamo parlato a qualche tempo fa. Dico, voi sindaci siete stati di supporto proprio per fare ancora più pressione nei confronti della regione. Ecco, come è finita questa diciamo questo incontro che c'è stato in regione?
Ma non è finita, nel senso che noi dobbiamo rifare una nuova incontro l'11 prossimo, perché ci sarà il Consiglio regionale di nuovo convocato, e perché ci sono due aspetti: uno che è stringentissimo, nel senso che purtroppo tutte le case di riposo hanno un calo degli ospiti con spese superiori, e quindi occorre che se vogliamo che queste strutture sopravvivano, la regione si faccia carico di questo in qualche modo, perché se no rischiamo davvero di chiuderle, e i tempi che ci hanno prospettato ieri, cioè 5-6 mesi, non sono compatibili con le esigenze e le urgenze che ci abbiamo. Voi ricorderete che io vi ho detto che l'anno scorso noi abbiamo fatto il possibile con un contributo di 20.000 euro di bilancio comunale, che però ovviamente non sono state sufficienti, quindi no, ci vuole un intervento, perché è un tema che riguarda tutta l'Umbria, non solo Gualdo Tadino. Ecco, noi speriamo che da qui ai prossimi 15 giorni intanto l'intervento d'urgenza avvenga, per poi mettere in sicurezza queste strutture, perché noi abbiamo rette ferme da 18 anni, che mi sembra un periodo troppo lungo.
Cosa rischiano queste case di riposo? Rischiano la chiusura? Nel caso?
Già, il personale ha visto ridotte le ore in alcuni casi, quindi già un primo danno c'è, quindi mi pare abbastanza evidente. E poi è chiaro che se perdura questo stato diventa sempre più difficile tenerli in piedi, questo mi pare abbastanza evidente.
Sindaco, sì. No, vuoi aggiungere qualcosa, Enrico?
Sì, no, dicevo che non c'era la presidente della regione, mi sembra, a questo incontro. C'era solo Squadra.
L'abbiamo incontrata per strada.
Ah, ecco.
Quando uscivamo, quindi.
Era sulla strada.
Però ci abbiamo parlato.
Ah, perfetto.
Abbiamo parlato.
Ascolta, sindaco, passando, come dicevo una volta, di palo in frasca, tu hai vista la vicenda ultima della problematica che riguarda la Rocchetta, tu hai avuto modo, sentore, di parlare con i dirigenti della Rocchetta, con la dottoressa Chiara, Chiara Bigioni, per sapere come la pensano, quali intenzioni hanno, come la vivono questa ulteriore problematica?
Ma come la vivono? La vivono come un'azienda che vorrebbe investire e nei fatti gli viene impedito di farlo, che è una cosa.
No, voglio dire, hanno per caso idea, sono stufati di smettere, di andarsene, oppure no? Intendono perseverare, nonostante tutto.
Loro vorrebbero continuare a investire qui, questo sicuramente, ma se poi proprio non li vogliamo, è chiaro che si rivolgeranno da altre parti, questo mi pare evidente.
Io volevo.
Sì, vogliono investire qui, questo lo confermo.
Sì, io volevo tornare invece alla vita politica nostra, perché mi sembra di questi giorni la polemica da parte degli esponenti della minoranza di Forza Italia nei confronti di un concorso che c'è stato, ha visto partecipare un consigliere della maggioranza. Loro dicono è meglio che i consiglieri non partecipino, anche se non c'è scritto da nessuna parte, ognuno può fare quello che gli pare. Ecco, volevo sentire la tua. Diciamo, il tuo pensiero in merito a questo, se ci sono stati altri casi, ma io penso che in tutta Italia succede che un consigliere che magari cerca lavoro può benissimo partecipare a dei bandi che le amministrazioni fanno, no? Credo che sia legittimo, anche se
qui c'è sempre un aspetto, no? Duplice aspetto: da un lato la norma parla chiaro e non impedisce a nessuno di partecipare, tra l'altro a un concorso pubblico, e quindi, come dire, e su questo credo che sia impropria una polemica, perché ognuno ha il diritto di esercitare i propri diritti. Ecco, rimettiamola così.
Beh, c'è un problema di opportunità, forte sindaco.
Finivo il ragionamento dicendo appunto che questa è la norma. Poi è chiaro che io vi dico personalmente come la penso, cioè io non avrei mai, io personalmente, fatto domanda nel comune che amministro o nel quale ho una carica pubblica. Ecco, questo è il mio modo di pensare.
Lo dico in maniera perché molto... se uno vince la gente può pensare male, ecco, se uno vince il concorso, no?
Ma non è tanto questo il tema, appunto, se per me è più appunto di etica comportamentale, cioè se tu fai una scelta pro tempore di rappresentare i cittadini, sei consapevole che nel tuo comune, fino a quando non è finito il tuo mandato, forse sarebbe opportuno fare altri tipi di scelte, seppur la legge te lo consente. Perché io la ragiono così.
I rapporti in questi due anni, no, di amministrazione, sette in pratica da parte tua, ecco, questa città, i rapporti soprattutto con le opposizioni sono cambiati, migliorati, peggiorati? Ci puoi fare un quadro come la vita politica all'interno del palazzo comunale, no, tra il sindaco e le minoranze, si è cambiata, è aumentato anche non so, il grado di preparazione da parte dei consiglieri? Facci un po' un quadro.
Ma io sarei molto contento di avere un'opposizione molto ferma, anche politicamente cattiva, politicamente nel senso incalzante sui temi, sulle questioni, sulle grandi questioni della città. Perché aiuta anche il governo a fare meglio. Una buona opposizione comporta, a mio avviso, anche maggiore impegno da parte del governo, non perché non ci sia, ma perché questo storicamente è. Mi dispiace, ad esempio, faccio un esempio, sul Consiglio Comunale abbiamo parlato delle questioni di Rocchetta, non partecipare al voto non è un grande segno di un'opposizione che si assume le proprie responsabilità. Ne cito una, potrei citarne tante altre. Meglio una battaglia a viso aperto su idee contrapposte piuttosto che questo pattinamento per vedere come va a finire, che porta danno a tutti. Poi dal punto di vista personale io rispetto ovviamente tutti, e ci mancherebbe altro, so distinguere l'aspetto politico da quello personale, e anche su questo credo di poter dire che purtroppo la vicenda di Ermanno Rosi forse è quella più eclatante, ma ci sarebbero tante. Non tutti distinguono questi due aspetti.
Ascolta sindaco, siccome siamo verso la fine della nostra trasmissione, non so se dica altre domande, però ti voglio fare un'ultima domanda, se puoi velocemente farci una carrellata dei lavori che stanno per iniziare, che sono partiti nel paese, visto che siamo in primavera, anche se non è proprio primavera, però i lavori dovrebbero partire, no?
Ci vuole coraggio a definirla primavera.
Sì, è vero.
Allora, a parte la manutenzione ordinaria e quindi del verde delle strade, che è comunque iniziata, anche se a rilento visto che il tempo non ci consente di andare a pieno regime, poi ci sono le opere che partiranno, quindi il centro promozionale, c'è la gara in corso, quindi speriamo di affidare i lavori, la ciclovia del Feo, anche quella verrà appaltata, i due impianti sportivi del vecchio Luzzi, della pista ciclabile, verranno appaltati. Quindi questo per quanto riguarda i lavori. Sulla manutenzione, come sapete, noi stiamo proseguendo, quindi adesso non c'ho sotto mano l'elenco degli interventi, però ci saranno gli interventi sia nell'area più centrale della città che nelle frazioni.
Posso soltanto aggiungere, sindaco, velocemente, visto che ha parlato di pista ciclabile, che non è lontano da noi, né da te, esatto, né da me, né nelle vicinanze, siccome abbiamo speso negli anni passati, quando abbiamo fatto un sacco di soldi, li spendiamo anche per la manutenzione, ma i ciclisti non la usano.
Beh, lì infatti facciamo un intervento che consente un utilizzo più vasto, sia per chi cammina, cioè l'attrezziamo diversamente, e anche per l'utilizzo nelle ore notturne, perché quello lo facciamo con un'altra misura sull'efficientamento energetico, quindi efficientiamo anche quell'impianto.
Cioè praticamente viene usata da quelli che si occupano di fitness, no?
Vabbè, lì se diventerà un impianto, tra l'altro dove è possibile fare diversi tipi di sport, oltre alla bici anche la corsa campestre, la corsa a piedi, e il parco giochi verrà ampliato, insomma diventerà un luogo di aggregazione.
Beh, l'importante è che l'investimento venga sfruttato, visto che, no?
Beh, ma ho visto che in questi giorni c'era abbastanza gente.
Quando era certo.
Forse anche troppo.
Esatto.
Un'ultima considerazione per me: sono riaperti i luoghi della cultura anche a Gualdo Tadino, quindi la Rocca, diciamo tutti i musei, no? Mi sembra che siano aperti a prenotazione, sindaco, cioè bisogna telefonare prima di fare la visita.
Al momento ancora sì, perché ci sono numeri contingentati, quindi dobbiamo prendere le prenotazioni. Al momento ancora sì.
Bene. Allora, sindaco, noi ci salutiamo, ci ricordiamo che la prossima nostra avventura con te, il nostro dialogo, sarà a maggio. Speriamo che sia veramente primavera la prossima settimana, eh?
Ce l'auguriamo.
Incrociamo le dita, ce l'auguriamo davvero.
Bene, grazie, buon lavoro.
Grazie, buona giornata, buon lavoro. Can't touch this. Can't touch this. Touch this. Can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and do like this? Feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is me. You can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just fall on back, let them know that you're too much, and this is a beat that you can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. Can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, come on, white or tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove the list, you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it for a winner. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hyped, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Have a time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Can't touch this. You can't touch this.
Parlanti Noleggi a Gualdo Tadino offre un servizio professionale a tutti gli operatori del settore agricoltura e giardinaggio. L'officina, specializzata nella riparazione di trattori e attrezzature per l'agricoltura. Un servizio in più di Parlanti Noleggi, sempre attenta alle esigenze delle aziende del territorio. Parlanti Noleggi, zona industriale sud, Gualdo Tadino. Telefono 075 91 08 295.
Nel centro di Gualdo Tadino, in Piazza Martiri della Libertà, edicola giornali di Emanuele Polidoro.
Con accurato servizio arretrati, consulenze per materiale filatelico e numismatico.
Vendita di cambi per strumenti musicali, corde per chitarra, bacchette per batteria e su ordinazione tutti gli strumenti musicali. Edicola giornali di Emanuele Polidoro, Piazza Martiri della Libertà, Gualdo Tadino.
Per me e il mio fidanzato era la prima volta. Volevamo essere aiutati da qualcuno, essere sicuri del risultato, senza problemi. Per questo ci siamo rivolti a Tecnocasa.
Se dovete comprare una casa, con Tecnocasa siete sicuri di farlo più in fretta e al giusto prezzo.
Tecnocasa. La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa a Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà 14. Telefono 075 910431. A Gubbio, in Corso Garibaldi.
Risparmi tempo e denaro. Con il centro revisione e collaudi Bazzucchi Giuseppe a Gualdo Tadino, tante novità al servizio degli automobilisti. Presso il centro revisione e collaudi Bazzucchi Giuseppe, ora puoi collaudare direttamente in loco ganci traino e bombole GPL. Trasformare veicoli di qualsiasi tipo, anche per disabilità. Adeguare il tuo veicolo alle tue esigenze, con relativo aggiornamento della carta di circolazione. Tutte le operazioni verranno fatte dal personale di officina in modo immediato. Centro revisione e collaudi Bazzucchi Giuseppe, sempre aggiornato per un servizio migliore. Via Vittorio Veneto, Gualdo Sport.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Finisce in parità 1-1 l'andata della semifinale di Champions League tra Real Madrid e Chelsea. Inglesi avanti con Pulisic, il pareggio delle Merengues con il solito Benzema. Il ritorno a Stamford Bridge mercoledì prossimo. Questa sera l'altra semifinale che metterà di fronte Paris Saint-Germain a Manchester City. Pep Guardiola, tecnico degli inglesi, spiega come si passa il turno. Andiamo a Parigi con un solo obiettivo, vincere. Stanno tutti bene e siamo felici. Divertiamoci, godiamoci la responsabilità e la situazione. Le bighe vincono queste competizioni perché giocano come se fosse un amichevole. È questo che voglio dalla mia squadra, afferma Guardiola. In casa parigina, Maurizio Pochettino dichiara: sarà dura. Entrambe le squadre hanno giocatori incredibili, difficili da contenere per 90 minuti, spiega l'allenatore del Paris. Il City sta facendo un percorso fantastico, aggiunge. È la migliore squadra al mondo. Sarà una partita difficile, speriamo in una buona prestazione e di vincere. Questo è il nostro obiettivo. Due recuperi in Serie B e sono due pareggi, 2-2 tra Empoli e Chievo, con la capolista che ora ha 7 punti di vantaggio sul terzo posto, e 1-1 tra Pescara ed Entella. Tennis: Marco Cecchinato ha battuto il numero 53 del mondo, il sudafricano Lloyd Harris, 6-3-6-4, e si è qualificato per il secondo turno del torneo dell'Estoril. Ora l'azzurro affronta al secondo turno il francese Humbert, numero 31 del mondo e testa di serie numero 3 del torneo portoghese. Cane Tanaka, 118 anni, la donna più vecchia del mondo, come ha stabilito anche il Guinness dei primati, rinuncia ad essere uno dei tedofori della fiaccola olimpica che sta attraversando il Giappone. La donna avrebbe dovuto portare la torcia, seduta su una sedia a rotelle spinta da una nipote, il prossimo 11 maggio a Shime, località della prefettura di Fukuoka dove vive. Ma l'aumento dei contagi da Covid nella zona ha convinto la famiglia ad evitarle questo rischio. È tutto, alla prossima edizione.
Di tutto un po'.
Allora Enrico, io in questa puntata di fine aprile, ormai siamo il 28, mancano due giorni alla fine del mese, e purtroppo abbiamo avuto soltanto un giorno di primavera, no?
Beh, di giorni fa, sì, fine, era un giorno. È stato un fine settimana, domenica, era sabato e domenica, due giorni belli sono stati.
È un giorno, sì, e mezzo, sì, di, sì, primavera.
Sì.
Vabbè, comunque senti, volevo dire questo alle persone. Io consiglierei, se lo possono eventualmente,
sì,
di indossare, specialmente quando si va nei luoghi dove c'è più gente, nei supermercati soprattutto o in altre zone, sì, di portare le mascherine FFP2, quelle bianche. Costano un po' di più, è vero, però proteggono molto di più, quindi se potete, quando andate in qualche luogo dove c'è più gente, indossate le mascherine FFP2, cioè quelle bianche, quelle più rigide.
Sì, esatto. No? Esatto. Sì, non quelle chirurgiche, quelle in pratica celestine.
Vabbè, se state solo con una persona o due, sì, va sì, bene, sì, ma certo. Quando c'è un po' più d'assembramento è meglio portare le FFP2 che proteggono sia voi che gli altri. Mentre le mascherine normali, chirurgiche, proteggono solo gli altri e non voi, naturalmente.
Certo,
quindi...
certo. E ricordiamo che le mascherine non durano una giornata, o dopo qualche ora bisogna cambiarle. Ecco.
Quando l'avete portate 3 o 4 ore dopo bisogna buttarle,
sicuro, sì. E non le buttate per strada.
Certo. E un'altra cosa importante, sapete, quando andate ai supermercati, quando tornate a casa, come i carrelli toccano tutti, lavate bene le mani, questa è una cosa molto importante.
Certo, questo vedete, diamo delle informazioni che possono risultare stupide, ma invece sono importantissime, perché non ci facciamo più caso. Igienizzarsi è una cosa importantissima, sia all'interno che all'esterno del supermercato.
Se nei luoghi dove andate, negozi, supermercati o altri luoghi, c'è il dispensatore per igienizzare le mani, usatelo, certo. Sia prima quando entrate che dopo, quando uscite, riusatelo di nuovo, certo. Bisognerebbe che imparassimo a fare queste cose diciamo con automatismo, no?
Dovrebbe essere, esatto, dovrebbe essere l'abitudine di tutti far questo, soprattutto quando si rientra a casa, di lavarsi le mani accuratamente, perché chiaramente le mani sono portatrici di virus, perché succede questo.
Ho visto, una volta ogni tanto, sì, in casa usate l'alcol per un qualunque, certo, igienizzante, per pulire magari le maniglie e le cose che toccate di più. Certo. Ma dico, non tutti i giorni, e basta una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni. Questo perché, anche perché sulle superfici il virus dopo poco tempo degrada e quindi è meno infetto.
È chiaro, ho visto una dimostrazione proprio nei giorni scorsi dove si può vedere che il virus a contatto, no, con le mani viene lasciato anche sui sacchetti nei supermercati, certo, no? Per un certo periodo. E quindi che cosa può succedere? Che magari andiamo con la mano a prendere o vedere, no, l'informazione di quel, diciamo, quella busta di pasta o di altra roba, e non facciamo caso che magari è stata già toccata da altre persone, magari la mano, ci tocchiamo la parte del viso, quelli più sensibili, e quindi ecco, possiamo
venire contagiati. È per questo che ho detto che bisogna usare i dispensatori per disinfettarsi le mani, perché se tocchiamo le cose così non c'è il rischio che comunichiamo dei virus, capisci?
Esattamente, quindi il numero magari di aumento dei positivi può dipendere proprio da questo, che magari non ci facciamo caso, sono andato a fare la spesa come faccio sempre, però magari abbiamo avuto meno attenzione e quindi possiamo subire il contagio del virus. Queste sono delle norme stupide, però sono importantissime per evitare questi contagi in attesa di vaccino, perché quando faremo il vaccino allora saremo più protetti sicuramente, però non è che siamo immuni, ricordiamolo, perché il vaccino non è che ci immunizza, ogni anno dovremo rifarlo il vaccino per il virus, così come lo facciamo per l'influenza.
Se abbiamo fatto soltanto la prima vaccinazione, certo, ovviamente non siamo ancora protetti completamente, quindi bisogna stare molto attenti, certo. Dopo la seconda vaccinazione siamo protetti totalmente dalla malattia grave, però con qualche piccolo o più importante sintomo potremmo ancora averlo, naturalmente, sì, anche se naturalmente non rischiamo forse di essere ricoverati e di subire naturalmente delle conseguenze molto più pericolose.
E noi vi diciamo questo non perché siamo dei medici, ma perché li sentiamo, leggiamo, ci informiamo, ecco. Quindi diamo anche noi ulteriore ampliamento a questa informazione, che è importante in questo periodo dove cerchiamo di tirarci fuori da una situazione molto pericolosa. Allora dobbiamo essere ottimisti, guardare al futuro, sperare che magari dopo l'estate si può condurre una vita normale per certi aspetti, anche se credo la normalità non sarà più come prima, ce l'hanno già detto e lo ribadiamo, perché comunque avremo bisogno sempre di stare più attenti, quello sicuro.
Bill Gates ha profetizzato che torneremo alla vita normale alla fine del 2022.
Nel 2022.
Vero, ma speriamo di tornare alla vita normale anche un po' prima, magari.
Ce l'auguriamo.
La cosa importante è che forse qualcuno è passato un po' in sott'ordine, perché pensa magari alle cose, alle conseguenze di queste malattie, qualche parente magari malato è tutto preoccupato, insomma, per la situazione dell'infezione, e forse pochi hanno fatto caso al fatto che abbiamo approvato il finanziamento europeo, come sai, per poter accedere a quei 248 miliardi
di recovery fund. Sì.
È un'iniezione di denaro enorme che non abbiamo mai avuto, e quindi speriamo che questo consenta all'Italia di diventare veramente un paese migliore dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista civile. Speriamo questo grosso investimento lo utilizziamo bene e riusciamo a cambiare finalmente questo nostro paese sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista della sanità, dal punto di vista dei trasporti, dal punto di vista viario, dal punto di vista della giustizia, dal punto di vista della scuola, eccetera eccetera.
E anche la nostra regione ha presentato dei progetti e speriamo che vengano presi in considerazione, soprattutto anche il raddoppio della linea ferroviaria, perché questo è un annoso problema, no? La ferroviaria, il raddoppio, prima si pensava a portare la ferrovia verso l'aeroporto di Perugia, poi invece hanno pensato bene che è meglio raddoppiare una linea che già c'è, con
raddoppiare questa nostra tratta ferroviaria. Se ne parla da più di 50 anni, più di mezzo secolo, quindi speriamo che sia finalmente ora.
E invece ti voglio dare una notizia, penso che lo sai, la diga del fiume Chiascio è stata completata e quindi dopo 40 anni è un'opera che si compie finalmente, possiamo dire.
Se ti ricordi, all'inizio molti erano contrari alla diga perché dicevano porterà umidità,
porterà nebbia, no? Sì. E invece è un bel invaso che servirà tra l'altro per l'acqua, e anche in questo caso l'acqua.
Il problema che ha portato per me quelle volte che andava a raccogliere le more da quelle parti che mi hanno fatto fuori tutti i cespugli di more.
Beh, chiaro. Sì, devi trovare un altro sito dove andare a cogliere i tuoi mirtilli, le tue more per fare le marmellate, e dovete sapere che Carletto è un ottimo, come si può dire, è uno che raccoglie i prodotti della natura e poi li riesce a mettere insieme per fare degli ottimi prodotti.
Sai che sono molto buoni. Sai che sono molto buone le marmellate di more, quindi.
Sì, sono buone e fanno bene, no? Fanno anche bene, tra l'altro.
Sì, ma anche perché sono un preventivo per i mal di gola, per tante varie affezioni dell'apparato respiratorio, quindi sono buone anche dal punto di vista, diciamo, della prevenzione delle malattie.
Esattamente. Siamo in chiusura di questo nostro appuntamento di questo mercoledì, Carletto, quindi
sì, io ovviamente sono molto adorato per questa stagione, che purtroppo la primavera ogni anno, da parecchi anni a questa parte, non c'è più, e passiamo direttamente dall'inverno all'estate senza attraversare il periodo più bello, che è quello dell'aprile, maggio, che sono veramente periodi migliori per i colori, per i profumi, per l'ambiente, per la temperatura, eccetera eccetera. Purtroppo non lo viviamo più, e anche le piante ne hanno sofferto quest'anno, perché la maggior parte degli alberi da frutto sono morti, addirittura il caco è stato distrutto dall'intemperie, quindi che poi la pianta, diciamo, a queste latitudini è molto forte, resiste molto, invece è stato rovinato anche il caco.
Quindi vedi, ci abbiamo dato un'altra informazione, quindi se avete la pianta di cachi, magari adesso
purtroppo
non, quest'anno non vedrete quei bei
alicocche, le prugne, i cachi, le ciliegie, quest'anno è stata una moria, penso, quindi
vedremo, diciamo, strada facendo. È veramente tutto, ricordo che la nostra trasmissione è in diretta, mentre domani alle 13 in secondo ascolto, oppure nella nostra piattaforma di Radio Tadino in podcast. Grazie a tutti, Carletto, siamo ai saluti.
Maggio, no? Pronto?
Sì, prego.
Ci risentiremo in maggio.
Sì, esattamente, ci risentiremo. E
importante nella letteratura, nella storia, no?
C'è il mese di maggio, assolutamente sì. E quindi speriamo.
5 maggio, se ti ricordi, è molto importante come data. Quindi. no?
Il giorno in quale ci sentiremo è proprio il 5 di maggio, esattamente, quindi ne parleremo proprio la settimana prossima. Passate un buon fine settimana, perché è fine settimana con la festa del primo maggio, ricordo, non si potrà fare nulla, così come non si è potuto far nulla il 25 di aprile, però magari lo faremo a casa, festeggeremo a casa.
Ma non pianteranno neanche il pioppo, non faranno niente?
No, assolutamente, non so se ci saranno, diciamo, virtualmente, come adesso si usa fare, dei ricordi sulla pagina social degli amici di San Pellegrino. Naturalmente saremo
qui. Va bene, a tutti una buona giornata, grazie dell'ascolto, ci sentiamo allora il 5 maggio.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.